Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Ben sintonizzati con Radio Frequenza, nuovo appuntamento con il Prof. Me lo spiega. Quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Giovanni Di Guardo, patologo e docente di patologia generale e fisiopatologia veterinaria. Prof, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
Prof, lei in suoi diversi articoli recentemente ha posto l'attenzione sul fatto che nella narrazione della Covid-19 manchi la figura del patologo. Perché secondo lei? Cosa potrebbe aggiungere?
Beh, io sono un patologo e non ho fatto questa sottolineatura, come dire, in omaggio a una gratificazione personale o comunque dei miei colleghi patologi, senza che ve ne fosse una fondata ragione. Qual è la ragione? Beh, partiamo da un dato, quello che è simboleggiato da una scritta che campeggia sul Teatrum Anatomicum Patavinum, grazie al quale gli studenti potevano seguire la dissezione sul cadavere di Marte, e la scritta è la seguente: est locus ubi mors gaudet succurrere, che tradotto vuol dire: questo è il luogo dove la morte si compiace di venire incontro alla vita. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che appunto dallo studio dei cadaveri, comunque animali o umani che siano, si possono desumere informazioni di cruciale rilevanza non solo in ambito diagnostico, ma anche ai fini della ricostruzione patogenetica di un determinato processo morboso. Cosa voglio dire? Contestualizzando questo tipo di messaggio nella drammatica pandemia da coronavirus che stiamo vivendo. Vuol dire che attraverso lo studio dei cadaveri, effettuato gioco forza da patologi, siamo i soli che hanno quella possibilità, noi possiamo non solo confermare la diagnosi ovviamente di infezione da SARS-CoV-2, quindi di Covid-19, la malattia appunto causata da questo nuovo beta coronavirus, ma possiamo non di meno anche sezionare e caratterizzare al meglio il ruolo che tutta una serie di comorbidità, di patologie intercorrenti, pregresse, prime fra tutte le malattie cardiovascolari, patologie ipertensive, diabete mellito e altre ancora, che possono aver avuto nel determinismo del quadro morboso, del quadro clinico patologico e non da ultimo appunto nel determinismo della morte. Aggiungo a quanto sto dicendo che se è vero come è vero che attraverso queste indagini anatomo-istopatologiche, quindi le indagini morfopatologiche eseguite e svolte da patologi su individui deceduti, noi possiamo acquisire informazioni preziosissime sul piano diagnostico, possiamo acquisire informazioni altrettanto, se non addirittura più importanti, sul piano patogenetico. Cosa voglio dire con questo? Sono tutta quella serie di conoscenze legate al percorso, al viaggio che il virus compie una volta che entra nell'organismo umano e determina appunto l'infezione di cui si rende responsabile. Quali sono i tessuti, quali sono gli stretti, gli organi e le cellule che ne fanno parte che verranno infettati ad opera del virus? Come progredirà l'infezione? Quale sarà la sua cinetica evolutiva nell'organismo umano? E non da meno, quali sono poi i meccanismi, le dinamiche attraverso cui l'ospite contrasta l'infezione? Quindi quali sono poi i danni che il virus arreca all'ospite e quali sono poi, diciamo, le cellule dell'immunità che si mettono in moto per contrastare appunto gli effetti deleteri.
Professore, ma mi scusi, questa mancanza può essere dovuta ai rigidi protocolli di sicurezza che sono stati adottati nei confronti dei defunti per Covid-19?
Premesso che, diciamo, l'assenza dei patologi dalla narrazione della Covid-19 rende la narrazione della malattia gioco forza limitata alla pur fondamentale dimensione intravita della stessa, manca completamente la dimensione post morte. Ciò causa una sorta di asimmetria narrativa. Questo è un vulnus importante, perché solo grazie, come dicevo prima, all'opera di patologi che noi possiamo acquisire fondamentali tasselli conoscitivi su quella che è poi la patogenesi dell'infezione, quindi il decorso evolutivo, la sequenza evolutivo-patogenetica della stessa nell'organismo umano. Va da sé che i patologi sanno molto bene quali sono le precauzioni che vanno adottate prima, durante e dopo la dispezione di un cadavere, prima, durante e dopo l'effettuazione dell'esame autoptico sullo stesso, lo sanno benissimo. Qui stiamo parlando di un agente biologico classificato in termini di pericolosità nella categoria 3, ne fanno parte, tanto per intenderci, anche l'agente che causa borgo della mucca pazza, il prione responsabile dell'encefalopatia spongiforme bovina, il micobatterio tubercolare, solo per citare alcuni esempi. Ecco, il SARS-CoV-2 è inserito in questa categoria di agenti, tanto per intendersi il livello più alto, cioè gli agenti ritenuti più lesivi, più pericolosi, sono ricompresi all'interno della categoria 4. Ecco, uno di questi agenti, il più patogeno per l'uomo, è il virus della malattia di Ebola, è responsabile di una malattia, di un'infezione, per meglio dire, il cui indice di letalità è altissimo, può addirittura arrivare al 90%. 9 individui su 10 con infezione da Ebola virus vengono a morte.
Prof, chiedo scusa, ma se l'Ebola è più letale e anche più infettivo, come mai l'Ebola non è arrivato con la stessa intensità, forza e diffusione rispetto al SARS-CoV-2?
Ecco, è una bellissima domanda, quindi la ringrazio di questa domanda, dottoressa. Io darei questa spiegazione. Il virus della malattia di Ebola è responsabile di un'infezione con un altissimo indice di letalità. Se un individuo contrae questa infezione, in larghissima misura presenterà una sintomatologia clinica molto importante, molto, molto manifesta, molto appariscente, e in larghissima misura questi pazienti infetti ad opera di Ebola virus perverranno ad exitus, perverranno a morte. E io avrò la possibilità materiale proprio di constatare una manifestazione clinico-patologica, e questo naturalmente rende quegli individui facilmente arginabili, perché di fatto l'infezione coincide con la manifestazione clinico-patologica. Spero di essere stato chiaro. La stessa cosa non possiamo dire nel caso dell'infezione da nuovo coronavirus, da SARS-CoV-2. Per quale motivo? Perché una buona percentuale, un'alta percentuale di individui tendono a fare un'infezione asintomatica o paucisintomatica, quindi con una sintomatologia estremamente blanda, ove inapparente o addirittura assente. Ma quegli individui, questo è il problema, sono in grado di trasmettere il virus, di trasmettere l'infezione, quindi sono individui assolutamente contagiosi. Volevo dire una cosa importante: tutti i paesi sottostimano la reale prevalenza dell'infezione, ma l'Italia ancora di più, perché i tamponi li fa solo agli individui sintomatici. Adesso ci si sta dando una svegliata. E poi il test biomolecolare fatto sul tampone ha una sensibilità che comunque è limitata, non è altissima, quindi rischi comunque di avere un falso negativo. Se poi lo fai solo ai pazienti sintomatici, considerando che gli asintomatici e o i pauci sintomatici sono molti, molti di più, a tal punto che la prestigiosa istituzione Imperial King's College di Londra stima che in Italia potrebbero esserci addirittura 6 milioni di infetti, cioè il 10% della popolazione, cosa pazzesca, ci rendiamo conto appunto di quanto sia diverso, quanto sia molto più probabile acquisire l'infezione da SARS-CoV-2 e quanto non sia paradossalmente acquisire quella da virus Ebola, perché il virus Ebola comunque ti dà una sintomatologia, delle manifestazioni.
Professore, secondo il professor Sandro Giannini di Bologna, che è un cardiologo dell'ospedale Beato Matteo e medico della clinica Rizzoli di Bologna, non siamo di fronte solo ad un problema legato alla polmonite da Covid-19, ma l'attacco del virus è presente soprattutto sul sistema cardiovascolare.
Assolutamente, noi abbiamo due illustri predecessori, soprattutto un illustre predecessore, che è il virus della SARS, che è emerso sulla scena mondiale globale sempre partendo dalla Cina nel 2002, e abbiamo anche il coronavirus della MERS, che è emerso poi sulla scena nel 2012. Orbene, il coronavirus e la SARS e il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 condividono lo stesso identico recettore. Sì. Cos'è il recettore? È chiaramente quella molecola sulla superficie delle cellule che il virus utilizza per penetrare al loro interno ed infettarle. Questo recettore si chiama ACE2. Questo recettore è espresso nel tessuto, nell'albero respiratorio, dalle cellule del polmone, da varie cellule del polmone, ma è espresso da molti altri tessuti. Potremmo dire che la sua presenza è pressoché ubiquitaria, e ha perfettamente ragione il cardiologo che lei citava, l'insigne cardiologo che lei citava, perché di fatto l'espressione di questo recettore coinvolge moltissimi tessuti e coinvolge segnatamente l'apparato cardiocircolatorio, il cuore e la tonaca interna dei vasi, la superficie interna dei vasi, quello che si chiama rivestimento endoteliale, fatto di cellule endoteliali. Ora, per un virus, come dire, beneficiare, tra virgolette, dell'espressione di un recettore, l'ACE2 appunto, da parte delle cellule endoteliali, da parte delle cellule dei vasi, che notoriamente sono in tutto l'organismo, perché non c'è distretto del nostro organismo a livello del quale noi non troviamo vasi. Praticamente vuol dire, tra virgolette, aver fatto bingo, vuol dire che quel virus potenzialmente ed effettivamente è in grado di dar luogo a un'infezione generalizzata, sistemica, quindi che è certamente un virus respiratorio, è certamente un virus pneumotropo, come si dice in gergo, è certamente un virus la cui infezione viene acquisita per via inalatoria, per via respiratoria attraverso le famose goccioline, ma una volta che il virus viene inalato poi attraverso i vasi che partono dal polmone e attraverso, si pensa, anche le terminazioni nervose che dal polmone si partono, così come si pensa anche attraverso quelle determinazioni nervose che si partono dall'intestino, perché questo virus è in grado anche di colonizzare il distretto intestinale, la mucosa intestinale, così come è in grado di colonizzare il rene, così come è in grado di colonizzare il testicolo e il cuore che subisce dei danni anche importanti. Questi vasi sono presenti anche nel cervello ed è descritta un'encefalopatia acuta agli individui con Covid-19, e non tanto perché il virus riesca a infettare i neuroni, le cellule nervose, questo non è stato ancora dimostrato, però il problema è che i vasi di cui parlavo prima sono presenti anche nel tessuto cerebrale, sono presenti a livello di quella che è l'interfaccia tra il resto dell'organismo e il sistema nervoso centrale, si chiama la barriera ematoencefalica, quindi il virus, colonizzando queste cellule, inevitabilmente guadagna accesso per questa e o per altre vie al sistema nervoso centrale, e al danno di queste cellule endoteliali che muoiono in grandissima quantità fa seguito un processo che è estremamente deleterio per la salute del paziente, che si chiama coagulazione intravasale disseminata, proprio perché vengono lese passivamente queste cellule endoteliali ad opera del virus, e queste cellule morendo giustificano poi l'aggregazione delle piastriniche su quei stregi della parete vasale che sono lesionati ad opera del virus. Questo processo, che è avviato dalle piastrine, è fondamentalmente una coagulazione intravasale, solo che è distribuita a gran parte dell'organismo. Quindi il sangue coagula in tutti i vasi o in gran parte dei vasi, e vuol dire che quei vasi non trasportano più ossigeno, nutrienti ai tessuti. E questo spiega il rapidissimo decorso, senso peggiorativo, che la malattia assume in tempi di una serie di pazienti, purtroppo anche giovani, con il decesso che ne deriva in molti casi, è la coagulazione intravasale disseminata e la cosiddetta tempesta citotossica, che è un altro importante fattore di destabilizzazione responsabile di disfunzione multiorgano. Cioè questa tempesta citotossica ancora una volta è da ricondurre in larga misura, non esclusivamente, ma in buona misura anche al danno che è subito dalle cellule endoteliali. Perché le cellule endoteliali sono cellule immunologicamente attive, quindi una volta che sono state uccise, lesionate ad opera del virus, liberano nell'ambiente extracellulare tante sostanze da esse stesse prodotte, fra cui appunto una che si chiama interleuchina 6, non so se avrà probabilmente sentito di quel farmaco attivo nei confronti dell'artrite reumatoide, il tocilizumab, che a Napoli hanno sperimentato con successo anche nella cura della Covid-19 in alcuni pazienti, e questo tocilizumab è appunto un farmaco che va a bloccare il recettore per questa interleuchina 6. E quindi questa tempesta citochimica mette in moto una reazione infiammatoria abnorme, di cui sono responsabili in buona parte, in parte almeno, verosimilmente anche le cellule endoteliali lesionate ad opera del virus, così come lo sono, per, dicevo prima, la coagulazione intravasale disseminata. Quindi abbiamo a che fare con conseguenze sistemiche, non c'è solo il virus ovviamente in questa storia, c'è l'ospite, e quindi l'interazione virus-ospite che va studiata, ecco il ruolo dei patologi ed ecco la grande rilevanza degli studi sui cadaveri, altrimenti sperimentiamo, come abbiamo fatto finora, una grande asimmetria narrativa dove la dimensione intravita, pur importantissima, nessuno la discute, narrata da insigni microbiologi, infettivologi, immunologi, virologi, pneumologi, epidemiologi, però è la sola dimensione in campo. La dimensione post-mortem, che è appunto quella nel cui ambito si muovono i patologi, potrà aggiungere e sta aggiungendo di fatto, con le autopsie che vengono adesso fatte, anche sono state fatte anche su un numero di pazienti anche nel nostro paese, sta aggiungendo tasselli conoscitivi di fondamentale rilevanza rispetto allo studio della patogenesi della malattia.
Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.